dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Lunedì 21 ottobre 2019. Questa cosa di fare le storie su Instagram ci ha preso un pochino la mano, ma una scusa vale l'altra per riempire un intro non preparato in precedenza e per ricordarvi che siamo quelli della notizia digitale all'italiana. Dall'EMI Studio traslocato Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da un pudico studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
E dallo studio fotografato di Milano Centro, Francesco Facconi.
Pudico?
E pudico, nel pudico. Senso che io mi vergogno un po' di queste foto che voi fate, che mettete sulla rete.
Pudico.
Fa pure rima, mettete sulla rete.
Intro pudico.
E poi diciamoci, con Instagram siamo arrivati un po' tardi, su. Sono un paio d'anni che spopola.
Ma noi siamo tardi.
Adesso fra un po' passiamo su MySpace. Che...
finalmente qualcosa di nuovo.
Dovevate sperimentare click clack, come si chiama? TikTok?
TikTok.
Chi è TikTok, mo? Sono proprio out.
TikTok è nuovo.
È il social network
cinese.
Di noi giovani.
Il social cinese.
Quello che ha battuto in download l'applicazione di Facebook.
Wow.
Su, quello che fa cagare sotto Nick, l'amico Mark.
Perché non può comprarlo, perché non c'ha abbastanza capitali per competere con i cinesi.
Perché non ha cambiato i soldi cinesi, esatto. Ma tu sono yen, no.
L'hai provato TikTok?
No, l'ho guardato.
Hai guardato?
Ci ho giocato un po', guardando un po' come funziona, eccetera. Mi sembra una cosa... Ma non sono più così giovane.
A me l'hanno fatto vedere all'aperitivo digitaliano e... La prima cosa che apri parte un video qualsiasi, non so se è roba che segui, roba che ti propongono apposta. C'era uno che tagliava gli zucchini alla velocità della luce.
Cioè, ma non puoi scegliere tu, lo apri e parte il video.
Non lo so, no, io ho avuto un po' paura a mescolare il nostro brand con un tagliatore di zucchini, però approfondiremo la cosa.
Effettivamente.
Max, TikTok. Abbiamo messo le magliette in vendita sul sito, abbiamo fatto un sito gumroad.com/digitalia-t-shirt, tutto attaccato, Digitalia t-shirt.
Wow,
la cosa, ma ragazzi, sono le ultime, sono rimaste poche.
Tra l'altro, dimmi. Non ci sono più, finite, ora. Tac.
No, sì, cosa?
Ah, no. Quasi, no, ce ne sono ancora poche.
Sono
bellissime.
Però Max, ti devo fare un appunto, perché quelle che vendono di meno sono Ciao Belle Gioie.
Oh, veramente, fantastico. Mandamele.
Non vai più di
però
moda.
Si vede che vende molto, ma è una... Com'è?
È un argomento molto interessante, è andato quasi come te l'avevo detto. Te l'avevo detto, è quella che è andata di più, perché abbiamo un po' intervistato i nostri amici a Milano e te l'avevo detto, te la puoi rivendere con la moglie.
Vero,
la regali alla moglie, dici, beh, tanto che stesse, però te l'avevo detto. Ed effettivamente un te l'avevo detto ci
non
sta
si
sempre
nessuno.
Bene un te l'avevo
esatto,
detto non
esatto.
Si nega nessuno,
non si nega nessuno.
Dai ragazzi, rimangono poche taglie e poche scritte, accaparratevele. Non so se ci sarà una reprint, sicuramente non a breve, perché è un po' una fatica, però prima o poi qualche cosa faremo ancora. gumroad.com/digitalia-t-shirt. E poi cominciamo con gli argomenti della notizia, quella digitale all'italiana. Francesco.
Da dove vogliamo cominciare?
Come preferisci. Da dove vogliamo cominciare?
Da dove cominciamo? In realtà se vogliamo partire dagli argomenti che ci hanno suggerito i nostri amici sulle dirette Instagram, volevano parlare di privacy e di come abbiano implementato dei siti, dei meccanismi per registrarsi.
No, non c'è Michele, ma tu vuoi iniziare alle 21.07 a parlare di YouPorn senza Michele qui.
Però abbiamo Max.
Certamente.
Veramente non vedo il nesso, però se mi spiegate un po' meglio.
Te ne avevo lasciato un altro di articolo oggi in back channel apposta per te. Un articolo di argomento chirurgico.
Ah, davvero?
quella no, terrificante, questo lo lascio a voi.
Lo lasciamo per il post-trasmissione, quello.
Va bene.
Provocazione più che altro. Visto che mi sbadigli sempre in trasmissione, ci stavo.
Però rimanendo sulla privacy e sul concetto di privacy, potremmo passare invece alla notizia seria della settimana.
Che sarebbe?
Il discorso che è stato fatto a Georgetown da parte dell'amico Mark.
Beh, quella mica era sulla privacy, scusa.
No, infatti abbiamo cambiato argomento, Max.
Ah, ok, no, perché lui ha detto rimanendo sulla privacy, quindi diciamo, è rimasto...
Facebook e privacy sono due sinonimi, no?
Ah, sì, giusto.
Sono
giusto,
due parole che vanno sempre usate nella stessa
frase. Mi rendo conto. Effettivamente il discorso di Zuckerberg è sicuramente...
Zuckerberg, per favore, Zuckerberg,
ma
come Rocker
Duck.
Non
si legge Zuckerberg, Zuckerberg.
No, non si legge Zuckerberg, ma si chiama Zuckerberg, con
R. Zuckerberg.
Come Rocker Duck, sì, ricorda, cattivo, Rocker Duck, Zuckerberg.
Rocker Duck, giusto.
Okay.
Cattivo, è come Martin Luther King.
È dipinto cattivo. No, dai,
se lo fanno cattivo. No, questa è questa
un riassunto.
È veramente seria.
Un riassunto.
Vai, Franco, facci riassunto.
No, riassunto.
No, riassunto, sei il riassuntologo. Non scherziamo, per favore.
Allora,
è impreparato.
Già mi scrivete su Instagram che io faccio i monologhi. Se ancora faccio i riassunti e le introduzioni, faccio la trasmissione da solo. Allora, almeno i riassunti, per cortesia.
Esatto, beh, fondamentalmente Mark Zuckerberg ha fatto questo discorso all'Università di Georgetown difendendo quella che è la libertà di espressione, quello che per gli americani è uno dei principi sacrosanti e che vede messo in difficoltà dall'avvento soprattutto di nuovi media, di nuove aziende asiatiche e da tutto quello che sono poi le situazioni in cui si sta confrontando la Silicon Valley americana con in questo periodo. Faceva proprio gli esempi di ok, come posso in vari casi che ha provato a narrare porre il giusto limite di quello che è un controllo dell'anticensura, controllo di evitare che ci siano argomenti che vadano contro, che offendano delle popolazioni, eccetera, contro quello che appunto è una violazione della libertà del libero pensiero.
Apriti cielo,
sì.
Sul web si è scatenata abbastanza
un
contro
dibattito molto interessante.
Critico molto.
Mm-hmm.
Sì, perché sostanzialmente le principali osservazioni che sono state fatte sono: primo, ha incominciato questo discorso mentendo spudoratamente su quelle che erano state le cause, l'origine.
Ma non è vero.
Sì,
quello è voler fraintendere per forza.
No,
vado a prendere.
Io sono assolutamente d'accordo. Quando uno comincia a sparare palle, evidentemente
palle.
qualche retropensiero
non ha sparato
ci sta.
Non ha sparato palle, l'hai ascoltato il discorso?
L'ho ascoltato il discorso.
Il discorso, lui non ha sparato palle, ha semplicemente raccontato, non ha raccontato come è nato Facebook, perché sappiamo tutti come è nato Facebook, ma ha detto che in quegli anni c'era un grosso discorso riguardo a quegli argomenti,
sì.
E che lui si è sentito via via che Facebook evolveva nei primi periodi, che lui aveva in mano uno strumento per dare la parola anche alle persone che non avevano potere, che non potevano essere ascoltate. Non ha detto Facebook è nato per questo. Semplicemente non ha detto per quello che Facebook
allora, guarda,
è nato.
Diciamo, è chiaro, poi bisogna ascoltare il discorso. Io ascoltando il discorso ho avuto la netta sensazione che lui volesse in qualche maniera veicolato l'idea che il motivo principale per lo sviluppo di Facebook era stato questo suo pensiero profondo sul mettere a disposizione uno strumento di ampia comunicazione, cosa che onestamente non ci risulta. Però... detto questo,
lui ha sempre comunque spinto sul fatto di connettere le persone, poi chiaramente è nato
certo.
Nell'ambito di un'università, poche università, l'ambito americano, eccetera, eccetera, ma quest'idea di creare un gruppo di connessione c'è stato sempre fin dall'inizio. Che la connessione fosse per cercare di fare nuove amicizie con le virgolette, magari probabilmente era la versione iniziale.
Amicizie con le virgolette non è questo il punto, ci mancherebbe.
No, ma per carità, nessuno nasconde che Facebook, cioè Zuckerberg l'ha nascosto, se vogliamo, ma non è che è stato chiamato a rendere conto perché è nato Facebook.
Non perdiamo il filo del discorso.
Non ha detto che è nato per dare il voto alle ragazzine che frequentavano la sua università e per metterle a confronto. Certamente non l'ha detto, ma non era chiamato a dirlo. Ha detto però che in quegli anni, vediamo se riesco a beccare il punto preciso.
Lui in quegli anni voleva.
I just want to take a moment to acknowledge that today we lost an icon, Elijah Cummings. He was a powerful experiences, then maybe it could have gone differently. And those early years shaped my belief.
Okay, allora.
Yet most of us felt like we were
okay.
Like we were acting without hearing a lot of
vediamo un po'.
Just gone to war.
Allora.
Back when I was in college, our country had just gone to war in Iraq. And the mood on our campus was disbelief. A lot of people felt like we were acting without hearing a lot of important perspectives. And the toll on soldiers and their families and our national psyche was severe. Yet most of us felt like we were powerless to do anything about it. And I remember feeling that if more people had a voice to share their experiences, then maybe it could have gone differently. And those early years shaped my belief that giving more people a voice gives power to the powerless and pushes society to get better over time. Now, back then, I was just building an early version of Facebook for my community, but I got a chance to see my values and beliefs play out at a smaller scale. And when students got to express who they were and what mattered to them, they started more student groups, they organized more businesses, and they even challenged some established ways of doing things around campus.
Ok, quindi non mi sembra che da nessuna parte lui abbia detto che Facebook è nato per quello. Lui ha detto che negli anni precedenti, con la guerra in Iraq, con le persone che sentivano tagliate fuori dal poter dire la loro, eccetera, ha formato il suo credo. E che nei primi tempi di Facebook ha visto che quello che lui aveva sentito in quel periodo lì ha in qualche modo influenzato il suo modo di vedere. E che quando la gente iniziava a interagire, gli studenti iniziavano a interagire su Facebook, hanno iniziato a utilizzarlo proprio per mostrare le loro motivazioni, il loro credo, le loro cose e riunirsi in gruppi, eccetera, eccetera. Non è detto che lui ha creato Facebook per quello. Questa, secondo me, è la prima menzogna che ha, che non è la sua la menzogna, è la menzogna di chi fa dietrologia ricostruendo negli articoli.
Allora,
tipo
non mi
di
vorrei speech. Soffermare su questo, diciamo, la mia impressione non è questa. Perché appunto è un modo di porre le cose. Mi sembra che lui abbia comunque voluto suggerire che alla fine Facebook nasceva e si sviluppava intorno a questa idea. Però non mi pare questo il punto fondamentale della vicenda, perché poi appunto andiamo sulle interpretazioni, forse anche col feeling del personaggio. Il punto fondamentale della vicenda mi sembra il fatto che lui, il dibattito è complesso, lui mischia o comunque suggerisce l'idea, appunto, che uno strumento come Facebook debba essere aperto per, diciamo, come se fosse una piattaforma di comunicazione assolutamente neutrale e trasparente, e quindi difende certe decisioni, come quella di non fare il fact-checking per i politici, dicendo sostanzialmente questo. Io lascio il tutto il più aperto possibile, che è una cosa che peraltro abbiamo anche più volte commentato, perché preferisco comunque che non si corra il rischio di effettuare una censura. Come è stato notato da molti commentatori, questa cosa in sé nasconde l'aspetto fondamentale del modo di funzionare di Facebook, e cioè che c'è appunto un meccanismo algoritmico che evidenzia, rafforza certe cose, polarizza certe discussioni.
Questo è importante.
No?
Questo è importante.
Quindi che questa pretesa neutralità in effetti non esiste, o perlomeno è una neutralità facilmente manipolabile in maniera non trasparente, perché poi dell'algoritmo di Facebook ovviamente noi non abbiamo nessun tipo di controllo.
Certamente.
La seconda osservazione critica e cruciale è quella relativa all'assunzione di responsabilità, che è un'altra questione assolutamente dibattuta, no? E cioè il fatto che si tenta di portare avanti l'idea che, siccome una piattaforma neutrale di comunicazione, non è responsabile mai e in nessun caso di quello che accade, di quello che viene detto e del modo in cui vengono veicolate le cose.
E che sulla neutralità, l'hai appena detto pochi secondi fa, c'è questo algoritmo di mezzo che
le due
è un
cose
qualcosa
sono
che
connesse, perché se non sei
assolutamente
neutro, cioè in assoluto c'è proprio una questione profonda di che vuol dire quando tu hai, no? La famosa frase di Stan Lee sui supereroi, no? Grande potere e grande responsabilità, cioè se tu hai in mano uno strumento quasi monopolistico di diffusione dell'informazione, non puoi non diciamo mettere a tema qual è la tua responsabilità nel modo in cui vengono diffuse le informazioni.
Però io dividerei due cose, dividerei le sue affermazioni da quello che vi ho chiamato, che vi ho detto prima, la risposta del web e di gran parte della stampa su web. Fondamentalmente, perché Zuckerberg è salito su quel trespolo a fare queste dichiarazioni? Perché da qualche mese sta montando una certa parte politica che chiede in qualche modo di limitare, di bloccare, di fermare. Principalmente arriva da un certo tipo di sinistra americana, dalla Warren, che ha proposto, ricordiamo, lo smembramento, eccetera, su cui io mi sono peraltro assolutamente dichiarato d'accordo per certi versi, se le cose continuano in questa maniera, e che chiedono però un intervento maggiore di ritaglio, di, chiamiamola pure, censura, di blocco, dove certe affermazioni si dimostrano o vengono dichiarate da un qualcuno come false. Io questo penso che sia la soluzione sbagliata a un problema concreto. Zuckerberg non è andato là sopra a raccontare tutte le beghe del suo sito. L'hai detto tu, Max, il fatto di essere monopolista, il fatto di avere un algoritmo che fa affiorare quello che la bolla, per cui il fatto di portare in camera elettorale estremisti che altrimenti sarebbero rimasti nascosti e quindi modifica l'ago della bilancia, tutti quelli sono problemi reali. Zuckerberg però non è andato lì a difendersi da un attacco e dice guarda tu hai questo e questo problema, lui è andato lì a difendersi da un attacco e dire la soluzione è censurare Facebook, la soluzione è prendere determinati post e dire questi passano e altri dire questi non passano. E questo è il punto della situazione, che molto importante.
Va, fra l'altro, in parte, scusa Franco.
Vai.
No, dico che è anche in parte in contraddizione con delle mosse che lui in prima persona ha fatto recentemente. Ricordiamo che parlavamo forse un paio di puntate fa di questo gruppo a cui appellarsi per le censure che vengono fatte di fatto su Facebook, no? Dicevamo che se viene deciso che un certo argomento non è valido, uno si può appellare a questo gruppo
però
esterno.
Però questo non vale per i politici. Questo non vale per i politici.
Per i politici, come anche la Warren ha dimostrato con il suo.
Il caso della Warren
era
proprio in questo senso, no?
Però, diciamo che lui, tu Franco stavi dicendo che non dobbiamo basarci sulle risposte negative della stampa. In realtà quello che ha fatto lui è stato proprio rispondere in una maniera estremamente girandola in maniera positiva a quello che è stata la reazione critica però negativa della stampa e della politica.
Sono assolutamente d'accordo con Zuckerberg per quello che ha esposto su quel trespolo all'università di Georgetown. Non credo di passare per un pro Zuckerberg, no? Ho appena stampato e distribuito in giro per l'Italia un fracco di magliette che lo prendono per i fondelli. Non credo di passare per un pro Zuckerberg. A questo microfono qualche mese fa ho detto che Zuckerberg è l'Hitler del nostro secolo, perché un fracco di mali vengono fuori da quello che lui fa. Quello che sto dicendo è però che il messaggio che ha dato lui è corretto. È giusto preservare la libertà, specialmente dei politici. Non possiamo permetterci. Le nostre democrazie. Io lo capisco che in questo momento a tanti dà fastidio sentire dire delle cazzate mostruose e delle cose palesemente false da un politico che è riuscito a farsi eleggere a presidente degli Stati Uniti. E dà fastidio anche a me. Ma la democrazia è proprio lasciare parlare anche quelli che ci danno più fastidio. Quello che deve fare una democrazia liberale, moderna, è porre in essere dei meccanismi per cui le balle, le bugie, eccetera, non vengono nascoste, soppresse, cancellate, messe nei gulag, perché quello lo facevano i russi. Il meccanismo sano è quello dove le balle vengono esposte, vengono ripubblicate, vengono sottolineate, vengono sbugiardate. Per cui è sbagliato dire quando un tizio grasso con i capelli rossi pubblica un ad su Facebook e dice questo, questo e questo, non va cancellato, va ripubblicato su tutte le testate che hanno un senso critico e mostrato all'universo quanto questa è una cacchiata. Allora, diciamo, vogliamo poi che ci sia la possibilità di fare in modo che tutti quelli che vedono l'ad siano esposti anche alla parte avversa, su quello posso essere d'accordo, ma dire che la soluzione è cancellare quello che scrive un politico è una cosa tremendamente pericolosa, tremendamente pericolosa. È mettere in moto un meccanismo che sappiamo che nella storia tutte le volte che è stato messo in moto è stato utilizzato contro la libertà, contro la democrazia, contro tutto quello in cui crediamo.
Per cui, è vero, ma...
per cui non possiamo pensare, è la stessa cosa, è come dire che per rendere più sicure le scuole tutti gli insegnanti devono avere una pistola, eh? Vi ricorda qualcosa? È la stessa cosa, certo che le pistole funzionano, giusto, ma creano più effetti collaterali di quello che, certo che lo studente ha più paura se tutti i professori a scuola, i bidelli hanno il mitragliatore e quindi magari qualcuno ci pensa prima di sparare, ma è molto più facile che un bidello vada fuori di testa e faccia una strage, e qui è esattamente la stessa cosa. Allora, volere a proprio favore una censura, perché in questo momento ci conviene censurare l'avversario politico perché dice una marea di cazzate false, è la strada sbagliata per risolvere il problema. Questo io dico.
Su quello concordo al 110%.
Sì, sì, ma
quello che mi lascia un momento, che in generale su Facebook ultimamente si sta parlando più che di messaggi di post, si sta parlando di pubblicità, di political ads.
Sì, certo.
E in questo caso però c'è una piccola sostanziale differenza. Si tratta di qualcosa che può essere estremamente mirato e che dipende dai soldi di chi investe.
Certo.
Per cui non si tratta più di un libero discorso che viene fatto, di una libera piazza nella quale un politico può confrontarsi, diciamo, ad armi pari con la democrazia, con gli altri avversari, e quindi prendersi anche le responsabilità di quello che sono le sue disinformazioni, ma è come se avessimo già dimenticato il caso di Cambridge Analytica, nella quale con poche pubblicità ben mirate, quindi anche con spese relativamente contenute, è stato probabilmente cambiato il destino di una o più elezioni.
Sono d'accordo con
te. Visto
che
in questo caso non è il dire alla massa, ne abbiamo già parlato, ma puntare semplicemente a delle persone che in qualche modo possono essere.
Sono d'accordo con te, ma la soluzione...
In questo senso...
Se il problema sono il fatto che il messaggio politico viene trasmesso attraverso la pubblicità, e sono d'accordo, uno dei miei slogan è: problema degli americani e oramai anche degli italiani è che scelgono i loro politici esattamente come scelgono il detersivo. Lo dissi un milione di volte su Digitalia? Certo. Allora il problema è la politica fatta con gli ads e quindi mossa attraverso il denaro? La soluzione non è cancelliamo gli ads che noi pensiamo che dicano il falso. La soluzione è cancelliamo gli ads politici. La soluzione è vietiamo gli ads nei 5, 15, 20 giorni, 24 ore, stabiliamo un tempo. Oppure diciamo che quando passa un ad, che è una serie di fact checker indipendenti, bollano come sicuramente falso, si dà la possibilità di raggiungere le stesse persone sulla stessa piattaforma che hanno letto quell'ad, di fargli leggere una spiegazione perché i fact checker dicono che quello è falso. È già pericolosino, ma la censura selettiva non è la soluzione al problema.
Ma nessuno di noi ha mai detto che la censura selettiva è una soluzione,
sì,
al problema.
Tutta la stampa.
La stampa non lo so.
Tutta la stampa
noi,
sul web.
Noi questo aspetto
l'avete letto l'articolo su Ars Technica, l'avete letto l'articolo su Engadget.
Sì.
Dicono esattamente quello. Il problema, Zuckerberg è andato lì sopra per difendere la sua possibilità e anche la sua difficoltà, se vogliamo, perché nel momento in cui tu gli dici tu devi essere l'arbitro di quello che è vero e di quello che è falso nella comunicazione politica, gli metti in mano uno strumento per cui sarà sempre criticabile, perché dove tu metti quella soglia, vero o falso, qualsiasi altra persona la metterà in un altro punto, per cui ci sarà sempre la condanna, ci sarà sempre l'accusa: ah, tu hai modificato le elezioni perché quell'ad lì l'hai lasciato passare e quest'altro no. E perché hai lasciato passare questo e quest'altro no e quest'altro sì e quest'altro solo per i primi 5 giorni? A quel punto tutto è criticabile, tutto è relativo. La soglia di una persona non sarà mai uguale a quella dell'altra. Per cui la soluzione è o liberi tutti o cancelli tutti. Non permettiamo la comunicazione politica a pagamento solo delle cose che ci piacciono a noi. Perché non ci sono due persone a cui piacciono le stesse cose.
liberi tutti è compromesso alla radice dal fatto,
certo,
che appunto c'è,
sono d'accordo.
Quindi l'unica alternativa vera è, almeno da quello che stiamo dicendo, l'unica soluzione che ci sembra ragionevole è quella di dire ok, c'è un periodo di assoluto silenzio nel quale questo tipo, quello promozionale, quello a pagamento di comunicazione politica deve essere interdetto per tutti.
Certamente, ma ci sono, ci sono degli altri sistemi di equalizzazione, come sono stati tentati, non sempre con successo, in maniera più o meno artefatta, più o meno volontaria, con le varie leggi sulle par condicio, eccetera.
Esatto.
Benissimo, possiamo mettere gli ads, però c'è un tetto raggiungibile da tutti, per cui il tetto massimo è 1 milione di euro, qualsiasi politico non può spendere su Facebook, neanche qualsiasi politico, ma i messaggi che promuovono una determinata parte politica non possono superare 1 milione di euro per tornata elettorale. Punto. Fine. Tutti possono guardare.
Il problema è molto facile bypassare
tutto
questo.
Aspetta, secondo, divieto di targetizzazione. Gli ad politici possono passare su Facebook, ma devono essere aperti a tutti. Non devono essere targetizzati. Puoi metterlo senza nessun filtro. Le soluzioni ci sono, ma la soluzione non è questo sì e quello no. E su questo sono d'accordo con Zuckerberg, perché questo sì e questo no, oggi pensiamo che funzioni, perché i fact checker hanno un certo orientamento, perché, per come, perché, ma domani non funzionerà e dopodomani sarà utilizzato contro di noi, come è stato utilizzato contro di noi su tutto il pianeta Terra, ovunque ci fosse un sistema illiberale.
Questo, diciamo, io ho esordito dicendo che la vicenda è molto complessa.
Per
su questo punto specifico io sono assolutamente d'accordo, infatti ascoltando poi il discorso di Zuckerberg, se uno lo potesse, diciamo, astrarre da quella che poi è la realtà concreta del modo in cui funzionano oggi questo tipo di piattaforme, era ragionevolmente convincente. La vera complessità sta proprio in questo intreccio su cui è molto difficile andare a porre la linea di demarcazione, anche perché le proposte operative che stiamo facendo, che in particolare stai facendo tu, oggi non compaiono proprio nello scenario generale della discussione, no? Nessuno sta,
certo,
andando in
quello
questa
è il problema,
direzione.
È quello il problema, che non vengono fuori i veri problemi. I veri problemi sono quelli che hai detto tu prima. La comunicazione politica pagata attraverso gli annunci, il monopolio, ragazzi, prima di tutto il monopolio. Certo. Se Facebook fosse una piattaforma open web senza un controllore centrale, ma questo problema non si porrebbe neanche.
Idem se ci fossero 2 o 3 Facebook.
Se ce ne fossero 10 interoperanti tra di loro, certo, dove i messaggi di uno appaiono anche su quello dell'altro, eccetera, questo problema non si porrebbe. Il problema si pone perché c'è un Cristo che è lì sul trespolo e che, siccome ha avuto un successo della Madonna, nessuno gli ha detto calma, fermati, è nella posizione di... E allora tutti lo tirano per la giacchetta e dicono no, perché se convinco lui io vinco le elezioni, allora quello là che è un bugiardo, e lo è, va bene, non deve parlare. Ma fare una legge che dice che qualcuno non deve parlare, che qualcuno non ha diritto di parlare, è la cosa più pericolosa del mondo, è quello
da punto
contro
di vista
cui
la
un mucchio
Warren...
di gente ha dato la vita. Scherziamo.
Da questo punto di vista la Warren, tutto sommato, con questa idea, che poi è quella che gli americani hanno già utilizzato nell'ambito della creazione di monopoli, no? Nella storia americana, forse più che in altre, non sono un esperto di economia politica, però nella storia americana più che in altre mi sembra c'è stato un intervento deciso,
certo,
contro la creazione di potenziali monopoli.
No, lo spezzare i monopoli, perché quando la Bell aveva il potere,
esatto,
su tutte le linee telefoniche è stato spezzettato. Ci saranno gli altri esempi di cui io non sono a conoscenza, però la possibilità c'è, certamente. Però la soluzione, quindi, può essere quella. Capisco che sia drammatica, capisco che sia problematica, capisco che scuoterebbe i mercati fino alla radice, ma quella è una soluzione. Dire teniamolo intero e censuriamo a piacere, a seconda di chi è nella stanza dei bottoni, non va assolutamente bene. Vabbè, dai, 2 minuti. Ringraziamo il nostro sponsor Squarespace.com, la migliore piattaforma all-in-one per pubblicare sulla rete. Su Squarespace trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di creare e pubblicare un sito internet. Esistono migliaia di sistemi per creare siti internet. Nessuno, credetemi, nessuno ha le caratteristiche di Squarespace. Se devo sintetizzare che cosa ha di diverso, di meglio Squarespace rispetto a tutti gli altri, vi dico questo: è il modo più semplice ed economico per avere un sito web di aspetto professionale. Quando abbiamo cominciato a fare siti web erano delle schifezze terrificanti. Una pagina grigia, testo nero, link azzurri, finita lì. Poi qualche immagine prima o poi per dare un po' di vivacità, ma non troppo, perché sennò era un casino, era troppo pesanti da caricare. A guardare ora i siti web, mamma mia, quanta strada abbiamo fatto oggi. Sono le riviste patinate a guardare il design dei siti web per avere ispirazione per le loro pagine. Questo perché sul web passa la maggior parte del business e quindi sul web lavorano i migliori designer del pianeta. Se vogliamo creare un sito, non dico che primeggi, ma quanto almeno che non sfiguri in mezzo al panorama mondiale, dobbiamo prepararci a tirare fuori tanti soldini. Oppure a usare Squarespace, perché alcuni di quei designer di altissimo livello, di cui parlavamo prima, lavorano proprio lì a New York per Squarespace e mettono a disposizione i loro design che possiamo implementare sulle nostre pagine con zero difficoltà. Perché questa è la seconda forza di Squarespace. Oltre al design di altissimo livello, la facilità di utilizzo, disarmante. Si trascinano gli elementi dalla palette direttamente sulla pagina, riquadri, testo, immagini, gallerie, mappe, video, tutto, e poi si riempiono i nostri contenuti esattamente come a scrivere un'email o un testo su Word, tastiera, copia e incolla, drag and drop. Se abbiamo problemi, supporto a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a disposizione sia di utenti paganti che in trial gratuita, per problemi tecnici complicatissimi o richieste banali su come funzioni qualche funzione o se esista, se si possa fare la determinata cosa sulla piattaforma di Squarespace. Potete provarlo gratis. Non vi serve la carta di credito, vi basta andare su squarespace.com per avere un mese gratuito. Se poi alla fine non vi serve, amici, come prima, nessuna spesa, nessuna sorpresa. Se invece decidete che fa per voi, e io ne sono convinto, prima o poi Squarespace serve a tutti, usate il codice coupon Digitalia che vi dà diritto al 10% di sconto sul costo annuale dell'abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato questa puntata di Digitalia. Allora,
e meno male che Squarespace non è un partito politico, se no ci trovavamo costretti.
E non è neanche, e non è neanche monopolista. E non è neanche monopolista.
Meno male, va. Se no, per coerenza avremmo dovuto tagliare questo ad.
Allora, c'è un po' di articoli di InfoSec. Vai. Sicurezza dei sistemi informatici. Il primo. Hanno hackerato TeamViewer.
Catastrofe. Ma TeamViewer è quello che consentiva il controllo remoto?
Sì, no? Quando la nonna consente, dice consente. Ho un problema con questo.
Mi collego,
guarda,
dai,
ecco, installa TeamViewer, basta che clicchi questo link.
Ha fatto TeamViewer, esatto,
e poi ti resta installato per 20 anni. Esatto.
No, ma noi TeamViewer lo conosciamo in maniera consumer, quindi questo, cioè la nonna che ha bisogno, allora dice, senti, ogni volta che non devo venire a casa te lo gestisco. Ma
no,
professionalmente invece è una cosa che tu installi nei server, quindi lo lasci sempre attivo e in questo modo io ho bisogno di collegarmi al server dello streaming di Digitalia, mi collego direttamente in desktop remoto con TeamViewer, e questo è un qualcosa di diverso, perché la nonna comunque deve accenderlo, deve darti la password temporanea. Nell'altro caso invece hai proprio un accesso fisso.
Ok, ed è questo che è stato
hackerato. Gli strumenti di controllo remoto che si usa appunto a livello professionale. Questo hackeraggio è terrificante.
E qui pare che insomma questo gruppo di security hanno dimostrato come era stato compromesso tutto TeamViewer, cioè era possibile accedere a qualsiasi sistema che ce l'avesse installato e immagino attivo in quel momento, anche perché non è un sistema TeamViewer che rimane in background se uno non lo desidera. C'è da dire che al momento TeamViewer l'azienda ha detto che è tornato safe da usare, però insomma,
safe,
dobbiamo...
Ok, se tutti hanno installato le patch, immagino. Per chi non l'ha installata, immagino che rimanga insicuro.
È il solito problema.
Se come mi dici tu, si installa sui server.
Sempre che non fosse dal lato il cloud, perché comunque tutti questi sistemi
afferiscono al cloud, esattamente come quello della
nonna. Utilizzano un meccanismo centrale, esatto, grazie al quale appunto uno non deve conoscere indirizzo IP, eccetera, ma deve conoscere solamente un piccolo numerino che permette di accedere. Questo.
Comunque questo articolo su Information Security Newspaper dice che gli hacker potrebbero avere... potrebbero non aver avuto accesso, ma potrebbero essere entrati in miliardi di dispositivi. Porca vacca.
E chi dice TeamViewer?
E naturalmente ha depositato un malware che si attiverà fra...
Se entri in miliardi di dispositivi vuol dire che non stai cercando qualcosa di particolare, vuol dire che cerchi la massa e quindi certo installi qualcosa che ti permette di zombificare e creare il solito sciame per fare poi attacchi di DOS o cose del genere. E beh, bella storia. E invece che forti questi qui che hanno che usano il malware per trasformare fondamentalmente i bancomat
in macchine da soldi. Io ho detto, ma vado, che miseria, ma no, a me non mi capita mai.
No, devi andare lì, sapere, devi andare sul dark web, comprarti il malware che costa $1,000,000, vedo che viene, dicono che viene da poco, trovare...
Quanto ci sarà dentro un bancomat, insomma, un investimento che vale la pena.
Trovare il modello della macchina, del bancomat che vuoi attaccare, avere un malware che giri su quella macchina e sapere, scoprire sul web, da documentazione tecnica, dove materialmente...
Dov'è la porta USB?
La porta USB o seriale, a seconda di quanto è vecchio la macchina che c'è dentro il malware, per cui devi accedere, in qualche modo devi rompere il pannello, segarlo, fare un buco o svitare qualche cosa, attaccare una pennetta USB, un computer portatile USB, infettare la macchina e poi aspettare che inizi a sparare fuori i bigliettoni.
Nel frattempo ti hanno arrestato 3 volte.
No, beh, perché? Perché?
Eh beh, devi fare tutte queste manovre, devi scassare, devi aprire, devi fare, devi dire.
Non lo fai mica in pieno giorno in piazza.
Ma non ci sarà una sorveglianza sugli ATM di notte, no? Non c'è la telecamerina.
C'è la telecamera, ma non credo che i tempi di intervento siano immediati. Se sai dove tagliare, dove mettere la chiavetta USB, credo che in un paio di minuti fai tutto.
Te lo svuoti.
D'altra parte qui pare che ci siano riusciti, anzi che la cosa sia abbastanza epidemica, che è partita in Europa, che si sia via via allargata un po' in tutto il mondo. Nei primi casi lo facevano addirittura smontando l'hard disk del computer. Cioè questi qui arrivavano, smontavano il pannello, staccavano l'hard disk del bancomat che andava offline, chiudevano il pannello, portavano l'hard disk nel furgone, si mettevano lì, hackeravano l'hard disk, il software su hard disk, dopodiché lo riportavano nel bancomat, lo attaccavano, lo ricollegavano, lo facevano partire, dopodiché con un codice particolare che era inserito nel loro malware lo mettevano il bancomat in modalità jackpot e via. Bello però.
Bello, veramente molto fantasioso, insisto, veramente faccio un po' fatica a pensare che non c'è un controllo di sicurezza.
Ma sai quanti bancomat ci sono nel mondo?
Tanti.
Avere sicurezza disponibile on site, immediata, per ogni bancomat eliminerebbe l'utilità del bancomat. Perché di fatto vorrebbe dire avere una persona...
Si parla di 3,5 milioni di ATM. Però.
Vorrebbe dire avere una persona... in servizio dove c'è un bancomat, è finito l'utilità del bancomat, tanto vale che metti uno sportello bancario.
No vabbè, ma io pensavo, dico scusami, se questa cosa, come stiamo dicendo, si fa soprattutto di notte, no? Tipicamente che fai? Tu metti una bella telecamera che inquadra il locale eccetera eccetera e poi c'hai uno di questi centri di controllo dove ne convergono.
E la privacy? Vado a ritirare i miei soldi,
ma le banche c'entrano,
e le pubblicità politiche,
le banche non contano,
privacy delle banche,
nelle banche non conta la privacy.
E poi c'è quella solita scena del signore davanti a 20 televisori, ognuno trasmette un'immagine di quel genere.
Sì, Max, è una questione economica, per avere un pronto intervento che arrivi in meno del tempo che ci mette. D'altra parte, Max, cioè le banche
costano meno di un bancomat,
sono scemi, se ci riescono vuol dire che i banchi adesso faranno i bancomat che ti sparano. Tira fuori e ti sparano.
Non mi toccare l'hard disk.
Esatto. Il problema è che quando c'è il bug sparano anche al tizio che è semplicemente andato a prelevare la pensione.
Mi ricordo un film con, credo, Bud Spencer e Terence Hill, però era sulle monete, che gli davano un colpo alla macchinetta che uscivano fuori tutte le monete che c'erano dentro, no? Che Bud Spencer gli dava un colpo.
Non me la ricordo questa. Mi ricordo.
Forse deve essere proprio in quel film famosissimo, altrimenti ci arrabbiamo.
Altrimenti ci arrabbiamo, è quello da Dion Baghi.
Quello da Dion Baghi, sì. A un certo punto loro, non mi ricordo più in quale parte del film, c'hanno sta macchinetta che distribuisce Coca-Cola o comunque bibite, e chiaramente c'ha la gettoniera, e quindi il primo dei due dà un calcetto in un punto, escono fuori tutte le Coca-Cola, e l'altro passa da un altro calcetto, escono fuori tutti i soldi.
Non sono convinto.
Non sei convinto?
No.
Vabbè, dopo ti cercherò la scena e te la mando.
volentieri, ma non me la ricordo proprio. Mi ricordo una scena simile ma diversa, ma non sono sicuro che siano Bud Spencer e Terence Hill, che uno dei due personaggi mette la monetina, la briochina deve scendere, si incastra, non scende, arriva l'altro personaggio, dà un calcio e ne scendono 2000. Però,
sì, vabbè, ma varianti ce ne saranno tante, vediamo i nostri.
Saranno
amici.
Stati Gaspar e Zuzzurro, qualcosa del genere. Vi ricordate Gaspar e Zuzzurro? Sì, che è forte. Vabbè, come siamo finiti a parlare di Gaspar e Zuzzurro? Non ne ho idea.
Vabbè, dal banco, matti i soldi, le monetine, Gaspar e Zuzzurro.
Facile. Hanno creato anche il malware per Alexa e Google, scusate, Alikia e Google Home. Visto Franz.
E che fa?
Bellissimo.
È semplicemente una cosa molto molto semplice, sono riusciti a far approvare delle app, delle come si chiamano, delle attività,
delle skill da una parte, delle skill. Action dall'altra.
Ok, delle skill e delle action dai vari app store, e queste action fondamentalmente cosa fanno? Sono di due tipi, o che ti fregano la password o che ascoltano tutto quello che dici. E in che maniera? In maniera molto molto semplice, non hackerando il dispositivo o chissà cosa. Quelle che ti ascoltano tutto fanno credere all'utente che l'azione sia finita. Non so, Alicchia, dimmi un numero casuale col generatore di numeri casuali di Facconi. E Alicchia dice 277. E poi fa il solito suono che fa quando è finita una skill. Solo che quel suono lì non è il suono di sistema. È un suono registrato finto, per cui Alicchia continua ad ascoltare. E quindi tutto quello che viene detto in casa viene registrato e mandato ai server. Questo è uno. E il secondo fa esattamente la stessa cosa, ma dopo il tu che tu credi che quella roba lì sia finita, compare una voce che è uguale identica alla voce di Alicchia, per cui credi sia di sistema, che ti dice c'è stato un problema con la connessione di Alicchia al server, ripetimi la tua password di Amazon. E la gente dice la mia password di Amazon è ma com'è bello professor De Santo, e dopodiché ti entrano sull'account Amazon, se usi la stessa password sull'account di PayPal ti svuotano il PayPal e robe del genere.
Mai usare la stessa password, ragazzi. Questi principi elementari
ma
di
mai dire la password ad Alicchia.
Ma quanto è bello il professor De Santo, c'ha le maiuscole in mezzo?
C'ha le maiuscole,
ma quanto è bello il professor De Santo, c'è
esclamativi, c'ha interrogativi ocola. Soprattutto
c'ha la ocola,
quanto è bello
barra.
Il professor De Santo, interrogativo.
Esattamente. Diciamo che nel caso delle skill, delle action che rimangono in ascolto, in realtà puntano molto alla disattenzione delle persone, il che è come si fa il phishing tipicamente, perché comunque questi dispositivi indicano chiaramente che il microfono è ancora acceso.
C'è questa una lucina che fa
c'è generalmente, però uno effettivamente dice ok, ho finito di ascoltare quello che dovevo, faccio altro, no? Che poi il tipico uso dell'assistente vocale è quello di non guardarlo e di parlarci e basta. Però è un fatto interessante, anche perché per come funzionano le approvazioni di questi software, è che quello che viene spesso approvato è il comportamento della parte vocale, ma poi quello che funziona dietro il server,
quello che c'è sotto, okay.
È generalmente un qualcosa che deve funzionare in un certo modo il giorno che viene approvato, ma poi uno può effettivamente sistemarlo, metterlo a posto.
Ecco.
Esatto.
Beh, puoi fare semplicemente un software che a seconda della data funziona in un modo o nell'altro, no? Per cui pensi che la prova che fanno prima
alla fine quelle sono sui tuoi server, tu devi dare una risposta al generatore, la dai come preferisci, basta che ci metti gli spazi invece che metterci il testo.
Quindi tu puoi modificare
mio Dio.
Il software sul server senza ripassare dall'approvazione di Amazon?
Sicuramente Amazon è così, su Google adesso sono abbastanza
convinto.
Ma è
veramente
una
agghiacciante. Non è una ma falla di sicurezza, questo è un portone di sicurezza aperto.
No, sono sicuro perché ogni tanto le mani nella skill di Digitalia ce le metto, magari perché c'è un certificato, deve correggere un URL di un server e non è che devo ripassare per questo tipo di modifiche server al...
Quindi l'approvazione non è certo per la sicurezza.
L'approvazione è per il tipo di utilizzo. Esatto. Poi non è detto che magari a furia di accorgersi che la mia skill si comporta in modo diverso, funziona male, magari qualcuno rifaccia un giro di controllo. Quello è una cosa che sicuramente mi aspetto. Però c'è un certo periodo
dopo che i voi sono scappati, è
bravissimo.
Uno dei principi della sicurezza dei sistemi informatici.
Di solito sì.
Diciamo che quello che viene controllato è che data una certa interazione vocale ci sia la dovuta risposta, che le interazioni tipiche, quindi fermati, riparti, eccetera, vengano mantenute. Poi il resto evidentemente è in mano alla bontà dei sviluppatori, che quindi quelli onesti possono correggere il certificato SSL scaduto, quelli disonesti magari possono cambiare la risposta mettendoci un silenzio dei codici asci che funzionano in maniera curiosa. Questo è tipicamente il meccanismo.
Vabbè,
mio Dio,
è abbastanza.
Io, dopo aver utilizzato Alicchia per un paio di mesi, l'ho spinta, l'ho staccata e adesso la tengo sul soggiorno, la tengo come soprammobile sul soggiorno, e mi sto interrogando su se ricollegarla o no. Mi hai
convinto. Ah sì, l'hai staccata?
Sì, sì.
Noi ce l'abbiamo in cucina.
Devo dire, di fatto non la usavo.
Noi la usiamo poco, ma quando la usi è utilissima per i timer. No, poi sei lì a tavola, guardate per esempio il tempo, no, Alicchia che tempo fa domani, cioè è di una comodità disarmante per tante cose.
No, è
però
vero,
certo
è
comporta
vero,
no? Delle insomma, implicazioni mostruose, terrificanti, certo.
Diciamo un po' come tutta l'informatica, bisogna conoscerla bene, conoscere... che è una cosa difficile, conoscere in retroscena e sapere che cosa può succedere, no? A volte magari uno si nasconde dietro quello che è appunto l'idea di c'è qualcuno che mi protegge, che controlla, senza sapere che cosa effettivamente fa. E questo è probabilmente un
abbassare una cosa come quella che hai raccontato tu adesso. Non puoi pensare che sia alla portata del normale utilizzatore.
No, ma anche per me stesso che lo faccio mi viene il dubbio, cioè non mi viene a pensare che un'applicazione potrebbe star lì ad ascoltarmi di nascosto.
Ah
mentre...
certo, certo, non ci avevamo mai pensato.
O che qualcuno va a mettere le mani, no? E cambia senza nessun controllo.
No, io non pensavo che neanche che Amazon permettesse una roba del genere. Io sinceramente, non avendo mai implementato niente su Amazon, pur essendo sviluppatore e non mi occupo di sicurezza informatica to cure, ma ne parliamo su Digitalia tutte le settimane, per cui qualche allarmino ogni tanto, cioè un minimo di awareness, di consapevolezza dovrei averla per queste cose. Non mi sarei mai aspettato che Amazon permettesse di modificare il software che gira, che, con cui interloquisce la skill, senza una anche perché pensavo che fossero tutte funzioni lambda che girano sui server di Amazon, per cui immaginavo che Amazon che
dice la non sui... è necessario, ecco, che siano funzioni lambda, ecco, cioè è mettere... una delle opzioni consigliate, e la funzione lambda, ecco, te la puoi modificare quando vuoi perché non, ecco, è soggetta.
Io immaginavo che fantastico. Amazon mettesse una watch sulla tua funzione lambda che quando viene modificata dice a qualcuno del servizio, controlla, perché Facconi ha modificato la funzione lambda con cui parlano tutti i nostri clienti Alicchia, e va a vedere che funzioni sempre come cosa. Ma se mi dici che addirittura si può fare,
puoi mettere un URL remoto di un API REST,
ecco, un API REST su qualsiasi server,
risposte, esatto.
Ecco, beh, quella è una roba,
mamma
incredibile.
Mia, mamma mia.
Beh, però pensiamo
amici
alle app
che lavorano ad Amazon, magari ci danno qualche
molte app, e questo informazione dal mobile, precisa, ma... molte app hanno dei componenti che comunque vengono caricati, pensiamo a pagine web che vengono caricate da browser,
sì, sì, ma per
comunque
carità,
può
ma...
essere iniettato del codice,
tutti,
generalmente
una marea
Apple e Google
di app hanno
proteggono, però
una marea di app
lì
hanno una componente server, certamente,
ma anche una componente server che può cambiare completamente il disegno dell'app. Poi è normale che fai un giochetto simile a Apple, ti bannano a vita, e probabilmente anche un giochetto simile ad Amazon per le skill sarà la stessa cosa.
Certo, certo.
Però
è vero,
successo
è
in passato comunque che app che magari hanno un intero disegno dell'interfaccia remoto abbiano a un certo punto iniziato a funzionare in maniera non identica a quella prevista.
Ok. Un altro articolo interessante è quello,
è un argomento molto interessante, finalmente una parola
e non
seria.
Sappiamo neanche quale, fra l'altro
è quello relativo alle kill switch delle automobili, dice su Ars Technica. Jonathan Gitlin si chiede, anzi commenta riguardo di questo allarme portato dal Consumer Watchdog, cioè il garante per i consumatori americani, riguardo la possibilità di mettere un kill switch sulle automobili connesse. E ha senso, oggi tutte le automobili sono connesse. Credo che sia impossibile comprare un'automobile che non abbia una SIM dentro con qualche funzione, che sia esposta o meno all'utilizzatore. E questo apre la porta ovviamente alla possibilità della, dell'hackeraggio.
E come?
Ecco.
Ti abbiamo raccontato un annetto fa, forse anche un po' di più, di esperimenti fatti da giornalisti nei quali dei hacker controllati... Esatto, permettevano di accelerare in autostrada, prendere il controllo del volante e lasciare completamente fuori uso il controllo da parte del guidatore.
E quindi il kill switch è per poter
l'idea
mandare
è quella
un
di avere un qualche tasto
di annullamento.
Sì, tu immaginati come quando sganci. Non ti funzionano i freni, il codice della strada per, in Italia, negli altri paesi immagino sia analogo, prevede che l'automobile debba avere 2-3 tipi di freni. Ai miei tempi erano 3, non mi ricordo perché 3, in questo momento me ne vengono in mente 2, che sono quello di servizio e quello di emergenza. Forse c'è...
Beh, quello di servizio, se non mi sbaglio, c'ha due, perlomeno c'aveva,
allora, due circuiti
ancora quello by wire,
per
quindi quello a filo e quello che se pigi in fondo comunque ha sempre una funzionalità meccanica.
Forse, o comunque c'era l'obbligo di avere due circuiti dell'olio distinti per il freno anteriore e quello posteriore o qualcosa del genere. Vabbè, la patente ormai l'abbiamo presa, possiamo dimenticarcele queste cose, ragazzi. Però è obbligatorio il freno a mano, che non è solo per parcheggiare. Ecco, forse era freno di utilizzo normale, freno di servizio per la sosta, freno a mano, e freno di sicurezza, che può essere lo stesso freno a mano. Insomma, il freno di sicurezza è obbligatorio ed è proprio previsto dal codice il fatto che se tu rimani senza pressione nel circuito dei freni o qualsiasi altra avaria, tu puoi tirare il freno a mano, che è collegato con un circuito completamente diverso rispetto all'impianto frenante tradizionale, e riesci in qualche modo a fermarti. Ecco, nello stesso modo sarebbe giusto avere accanto al freno a mano, o magari accanto al tasto, quello che è obbligatorio, delle quattro frecce, anche quello una volta non c'era, ma sì, è stato reso obbligatorio, certo. Dopo, una volta, io mi ricordo, forse nelle prime automobili che ho guidato non esisteva neanche
le
il tasto delle quattro
frecce. Sì, ecco. Sì, io di sicuro
a fianco al tasto delle quattro frecce avere un tasto, un kill switch che immediatamente disconnette, cancella tutte le funzioni di connessione remota,
brucia la schedina dentro,
sì, o qualcosa del genere. Poi sarebbe efficace fino a un certo punto, se vogliamo, perché se attraverso la connessione mi hanno ficcato un malware che continua a girare lì sopra, ben poco serve, però in qualche modo può limitare un certo tipo di attività.
Avevo interpretato kill switch più nel senso che invece ci fosse proprio uno shutdown di sistema forzato che annulla tutto e ferma la macchina.
Possibile anche quello.
Sì,
però qui si parla
è vero
di
anche fermare
di
una macchina non è sempre la strategia migliore in autostrada, inchiodare di colpo.
Inchiodarla no,
non è un qualcosa, certo. Diciamo che l'idea appunto è quella di disabilitare tutti i servizi e sganciarsi perlomeno dal cloud, quindi da un ipotetico controllo remoto. Nell'articolo di Ars Technica si parlava anche del fatto se avere questa cosa in macchina non sia già troppo tardi, però appunto, come diceva Franco, ormai il malware ti è già stato installato, ma soprattutto può essere una cosa che magari faccia più gola come ricatto nei confronti dei fabbricanti, quindi chi gestisce queste auto remotamente, e quindi debba essere un qualcosa che sia da montare, oltre che in macchina, aggiungerei io personalmente, anche a un livello più alto, cioè permettere ai cloud che controllano queste automobili di dissolversi, di sconnettersi loro.
Dovrebbero metterlo anche sulla stazione spaziale internazionale. Avete visto che portano sulla stazione spaziale internazionale questo sistema che fa la diagnostica di eventuali malfunzionamenti e che quindi può bloccare certe parti, eccetera, in base ai rumori. Rumori, analizza i rumori attraverso una rete neurale, attraverso intelligenza artificiale. Sei contento, Max, che mettano l'intelligenza artificiale sulla stazione spaziale internazionale?
C'è anche qualche missile atomico a testa?
Non posso aprire.
No, i missili atomici ne riparliamo dopo. Ma
qualche testata nucleare? No?
No, Max, non posso aprire il portello.
appunto.
Ricorda qualcosa.
Sì.
Vabbè, parliamo ancora di sicurezza informatica e affini tra qualche minuto, dopo aver ringraziato i nostri produttori esecutivi. Produttori esecutivi siete voi, la benzina di Digitalia, tutti voi siete tenuti, a meno che non facciate un utilizzo saltuario di Digitalia, cioè se l'ascoltate una volta ogni sei mesi, a meno che non facciate parte della delle categorie protette, studenti, cassi integrati, cos'era? Studenti spiantati, cassi integrati? Max, ci manca qualcosa, disoccupati, vabbè,
disoccupati.
In poche parole, il modello, il gentleman agreement è: noi lavoriamo, produciamo intrattenimento e informazione. Se avete qualche dindo e i vostri dindi li utilizzate per pagare forme di intrattenimento e informazione, il cinema, il teatro, il digitale terrestre, la rivista, tutto quello che volete, e beh, destinate una piccola parte anche a Digitalia. Non vi obblighiamo, al contrario di tutti gli altri, non vi obblighiamo né a una cifra particolare né a una cadenza particolare. Vi chiediamo però col cuore in mano di farlo, perché l'avventura digitaliana va avanti da 10 anni e 492 puntate grazie a questo modello e grazie agli ascoltatori che l'hanno capito e sono diventati produttori esecutivi. In cambio continuiamo a esistere, vi ringraziamo nelle note degli episodi e soprattutto in diretta. Max, dai, ci pensi tu?
Sempre, eccomi qui con la donazione singola di Manuel Zavatta, il nostro perpetual executive producer, che fa
grande
appunto la donazione di un euro, che inaugura le donazioni dei produttori della puntata 492. Segue una donazione singola di un euro di Davide T e una donazione singola di un euro di Davide T con una nota di redazione. Sarà lo stesso Davide T? Boh. Non si sa, Satisfy non ce lo dice, viva il GDPR. Noi sì che guardiamo la privacy dei nostri. Quindi Davide T, se sei lo stesso, questa ne vale due. Se invece siete due, grazie a tutti e due.
Se doppia non è più una donazione singola.
È
una
giusto.
Donazione singola doppia.
È una donazione singola da due
euro. È una donazione
euro
matrimoniale.
Che si è splittata in maniera binaria.
Okay, va bene.
Okay. Donazione singola di un euro di Mauro Martelli, di un euro di Giorgio Beggiora, di 1,11 euro di Marco Mandia.
1,11.
Questa è la criptodonazione.
È una...
Sì, niente, va bene, non ci riusciamo. Donazione singola da 3 euro di Marco Grechi e di Andrea A. Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Enrico Carangi, Fulvio Barizzone, Alessandro Sibilia, Denis Grosso, Giovanni Bugada, Paolo Roberto Grassi, Umberto Marcello, Giorgio Puglisi, Giacomo Cipriani, Andrea Malesani, David Padovani, Fabio Brunelli, Matteo Ottone, Emanuele Zunic, Alessandro Grossi, Roberto Nespoli, Gianluca Nucci, Simone Magnaschi, Paolo Posocco, Marco Traverso e Michele. Donazioni
grazie.
Singole,
grazie
a tutti, scusate,
grazie.
Aspettavo il grazie del doc che si è distratto. Donazione singola da 4 euro di Roberto Duina, donazioni singole da 5 euro di Massimiliano S e Fiorenzo Pilla.
Grazie.
Donazioni ricorrenti di Francesco Moce da 5 euro, di Francesco Mocellin, Mauro Tommasi, Donato Gravino, Stefano Rocchetti, Letizia Calcinai, Emanuele Libori, Giancarlo Merlin, Fabrizio Mele, Andrea Delise, Massimo Pollastri e Alessandro Lago.
Mitici, grazie, grazie davvero.
Zona Grandi Produttori, donazione singola da 10 euro di Giovanni P, donazione ricorrente da 10 euro di Giovanni Cannata.
Grazie, grazie a tutte e due.
Donazione singola da 30 euro di Francesco Pezzino, che è il lead executive producer della puntata, e dice: vi segnalo la mia donazione e che vi ho preferiti anche nel sondaggio che ha inviato Giulio Gaudiano.
Grazie,
e grazie Francesco.
Francesco di Infovisus.it, l'abbiamo incontrato anche lui a Milano. Andate a vedere cos'è Infovisus.it, la banca del tempo, è una cosa molto interessante, ne avevamo già parlato un po' di tempo fa su Digitalia. Grazie grandi produttori, lead, singoli, perpetual, tutti quanti, grazie per aver capito il modello di Digitalia, grazie per il vostro sostentamento, il vostro sostegno alla trasmissione. Perché è nuovo, come si fa? Si va sul sito digitale.fm, c'è il tastino supportaci, bancomat non ce l'abbiamo. Max, perché non abbiamo ancora i bancomat su Digitale?
Non lo so. Mi sembra un'arretratezza culturale gravissima.
Va bene, per cui bonifico bancario è la cosa più vecchia che possiamo avere, a parte la valigetta di contanti portata al professore.
E quella non è vecchia, quella è perpetuale.
È sempre attuale. Satispay, PayPal, Bitcoin, tutto sul sito, tutto a vostra disposizione. Se avete un'app per ascoltare i podcast che lo supporta, è possibile che nel vostro player ci sia un tastino col dollaro o con l'euro quando ascoltate Digitalia, che vi permette di andare direttamente sulla pagina dei contributi dei produttori esecutivi. A proposito dei sistemi arretrati, gli americani che utilizzano il i floppy disk, ma quelli, questi non li ho mai visti, da 9 pollici sono questi.
Fantastici.
Non li ho mai visti i floppy da 9 pollici per trasportare gli ordini urgenti di comando del
lancio dei missili nucleari.
Ok, di lancio dei missili nucleari.
Oh,
li decommissionano oggi nel ottobre del 2019.
Siamo tutti più tranquilli perché adesso useranno le chiavette USB che notoriamente sono
quelle dimenticate nei parcheggi, anche perché è difficile dimenticare nei parcheggi un floppino da 8 pollici, no?
A 8 non 9.
Sì, sì.
A 8, 8 pollici,
9
8
quello
pollici.
Che erano, insomma. Che, ricordo, cioè, perché appunto i floppy classici 3 erano
mezzo.
3 e mezzo,
poi c'erano,
c'erano
5
quelli quadrati, 5 e quarto, 8 sono ancora più grandi, cioè,
delle voi pizze. Quelli erano precedenti però,
Certo.
Sì, stiamo andando indietro nel tempo. 3 e mezzo, 5 e quarto, 8, sì.
Ok.
Io non ho mai usato un floppy da 8 pollici, direi.
No, arrivo a quelli da 5 io.
Ahimè, io li ho visti, non li ho usati, però li ho visti in uso.
È possibile.
Hai
che
lanciato missili nucleari?
Perché Max si, esatto, perché Max si arriva fino al 2019 con i floppy da 8 pollici?
Ma penso che sia una di quelle classiche cose chiamate legacy system, no? Che tu c'hai un sistema consolidato che funziona, delle procedure ben definite.
E perché lo devi cambiare?
E perché lo devi cambiare?
Certo.
Certo, poi ti vengono una serie di dubbi sulla praticità del sistema stesso, sulla durevolezza dei supporti, però se
probabilmente anche
bene,
sulla difficoltà di approvvigionamento, forse.
Ovviamente.
Può darsi sia per quello che arrivano a cambiarlo, no, non certo per... Effettivamente utilizzare un sistema stravecchio e stra fuori produzione o robe del genere in qualche modo ti rende più resistente agli attacchi.
Difficilmente hackerabile.
Ma negli aeroporti usano ancora le stampanti Ago 132?
Vabbè, non credo, quello per sicurezza.
No, non per sicurezza, dico, è un altro caso classico di legacy system, i software.
Non l'ho mai più visto, invece le stampanti a margherita, te ricordi le stampanti a margherita?
Come? Me le ricordo.
Come le macchine da scrivere, giusto? No?
Quelle ad Aghi le ho viste, ma quelle a margherita non le ho mai più viste, sì.
Quelle non, però non ha, perché quelle ad Aghi erano veramente... diffuse in maniera
bellissimo, rumore.
Invece queste a margherita in realtà poi alla fine non erano, io almeno nella mia esperienza non è che ne ho viste tante in giro.
Eh no, anche perché poi solo caratteri, non facevano grafica, non facevano bitmap, roba del genere. Vabbè, ok, per cui se dismettono i floppy e vedremo che cosa utilizzeranno al posto dei floppy. Non
se trovate, beh, dice so, comunque... highly secure solid state digital storage solution.
Ok, portano
c'è chiavette.
La chiavetta USB.
No, esatto. Ad alta sicurezza no, sicuramente non sono le chiavette. Chiavette sono la cosa di più insicura e più
chiavette USB, ho scritto non è una chiavetta USB.
Ok, perfetto, sarebbe tipico della roba da comma 22.
Comunque contenevano 240 kilobyte.
Un fracco di roba che magari poi
tanto che ti serve ti serve una stringa lancia
in effetti
go no go
una stringhetta. Ultimo articolo che ho messo nella sezione InfoSec è la slide del WWDC di un fracco di anni fa e qui John Goering dice dice una slide del WWDC di un'epoca un po' più civilizzata nella storia di Apple. Ovviamente si riferisce alla vistificazione di macOS. Oggi il macOS Catalina appena uscito ti chiede, anche quando vuoi andare in bagno, ti chiede se lo confermi o se, o se vuoi fermare tutte le operazioni e roba del genere, insomma ti chiede il permesso per qualsiasi cosa. Vuoi accedere a un file, ma sei sicuro, vuoi farlo, ma sei, davvero?
Ma davvero? Ci hai pensato bene proprio a questo file qua?
E il fatto che io mi ricordavo quel mitico annuncio pubblicitario di quelli pensati per Steve Jobs, I'm a Mac, I'm a PC, ve li ricordate? C'era quello che proprio prendeva per i fondelli il modello di sicurezza di Vista, no? Che c'era il tipo che faceva il PC, come si chiama quell'attore lì che è troppo forte? Vabbè, che si presenta insieme
c'era sta coppia
al Man in Black con gli occhiali neri che ogni volta che faceva una cosa gli diceva halt, confirm or deny, e finiva con you have come to a sad realization, confirm or deny, no? Sei arrivato a una, hai realizzato che sei proprio in una situazione triste, una roba del genere. La stessa Apple, quando ho visto questa diapositiva, questa slide, ho detto cacchio, ma allora dentro Apple c'è veramente questa, almeno c'era questa consapevolezza, dove è andata persa? La diapositiva dice: la sicurezza attraverso l'interfaccia utente non funziona. La sicurezza attraverso l'interfaccia utente non funziona. I pannelli per la sicurezza sono misteriosi e opachi. Sono indovinelli avvolti attorno a degli enigmi. Schiacciare semplicemente permetti oppure
consenti o nega.
Consenti, massimizza la possibilità di fare in modo che il computer funzioni. Per cui tu condizioni pavlovianamente l'utente ogni volta che compare un pannello del genere a schiacciare permit o allow, permetti o consenti. Poi dice: se lo stai spiegando hai già perso, e di nuovo condiziona pavlovianamente a ignorare qualsiasi elemento di sicurezza informatica. Perfetto.
Fantastico.
Perfetto.
Fantastico, effettivamente.
Hanno seguito i loro stessi insegnamenti.
Esattamente, seguito i loro stessi insegnamenti. Io Catalina non lo installo finché non sono assolutamente costretto. Veramente, c'è chi dice che questo è il Vista di Apple. Poi non sarà così a quei livelli, ma certamente ci sono questo tipo di problematiche decisamente importanti. Cambiamo argomento? Perché i robot non giocheranno mai a calcio? Oppure
di cosa avete... Ma non ne abbiamo già parlato di robot che non giocano bene a calcio?
Ma tu dici, può darsi che sia una notizia di cui abbiamo parlato noi, che il Corriere della Sera ha ripreso. Poi l'hai messo tu, è un articolo che hai messo tu nel back channel. Gli articoli del Corriere li metti tu.
Sì, sì. Mi pareva che avessimo già discusso questa cosa.
La combinazione clinici e intelligenza artificiale raggiunge il 90% di accuratezza nel diagnosticare tumori al seno attraverso l'analisi del medical imaging, delle immagini, della diagnostica. Beh, per immagini.
Questo è un come dire, un filone di ricerca che per esempio io ho seguito molto una buona ventina di anni fa, ed è bello vedere che sia più o meno andata a convergenza, no? Cioè l'idea che tu potessi avere un controllo semiassistito nelle diagnosi, risparmiando, diciamo, aiutando in maniera tra virgolette intelligente il medico a formulare appunto la diagnosi stessa. Arrivare al 90% è un traguardo effettivamente importante.
Sì. Decisamente molto buono.
Io metterei l'accento però sul cambiamento di paradigma rispetto a qualche mese fa, perché fino a poco tempo fa la comunicazione riguardante l'intelligenza artificiale era l'intelligenza artificiale sta
faccio tutto io,
superando l'uomo, no? C'era sempre la competizione, cioè in questi trial c'era sempre uomini contro intelligenza artificiale nel Go, negli scacchi, nella diagnostica per immagini, eccetera eccetera, nella diagnosi delle patologie, nel controllo della retina. E non è l'unico, questa settimana ne avevo visti almeno uno o due diversi, ma il fatto che si inizi a pensare che probabilmente questo era dovuto al tipo, l'intelligenza artificiale attuale, le reti neurali sono fatte per mimare il funzionamento degli schemi, dei circuiti neuronali del cervello umano, per cui nella comunicazione commerciale che deve promuovere queste cose viene proposta come qualche cosa che è come l'uomo, ma che è più veloce, che è migliore, che quindi lo può migliorare.
L'altro è il riconoscimento delle tavolette antiche greche.
Ecco, perfetto, l'altro è il riconoscimento delle tavolette antiche greche. E questo cambio di comunicazione, di paradigma di comunicazione, fa pensare che oggi si sia arrivati alla realizzazione che si è partiti con una tecnologia che doveva imitare, mimare il funzionamento del cervello umano, ma si è realizzato qualcosa che è complementare, che funziona, perché magari è mima una parte del modello di riconoscimento dei pattern del cervello umano, ma non ha l'assistenza di tutta un'altra serie di caratteristiche del ragionamento umano: esperienza, conoscenza, intuito, quello che vogliamo che per ora le reti neurali non integrino. Allora, la rete neurale ti dà maggiore velocità per quello che riguarda il riconoscimento del pattern, ma insieme ci metti esperienza, un certo tipo di acuità visiva, eccetera, eccetera, e riesci a raggiungere dei risultati che non riesci a raggiungere con nessuno dei due sistemi da soli. È interessante.
Quello che sto notando negli articoli che escono di recente è un cambio probabilmente di modo di scrivere, non so se dei giornalisti direttamente dei comunicati stampa, ma appunto questa idea di dire questo nuovo algoritmo ci aiuterà a migliorare ma non ci andrà a sostituire, e probabilmente la maturità sta proprio in chi scrive, che non vuole prendere un qualsiasi sistema che riconosce due foto a dire ha risolto il problema del cancro. Momentino, siamo in una, è un po' diverso, e probabilmente siamo arrivati in una maturità in cui riusciamo a comunicare i risultati in modo più corretto. Poi sappiamo che tutti questi algoritmi dipendono tantissimo anche dai dati, da come sono stati fatti, ed è lì la differenza rispetto all'intelligenza umana. Infatti sull'immagine artificiale
sulla diagnostica per immagini il problema dei dati è relativo, nel senso che abbiamo una quantità di archivi terrificante su cui costruire, su cui fare il training delle reti, e la possibilità poi di testare, di fare, eccetera. Per cui il problema della pulizia, abbiamo strumenti con una risoluzione mostruosa nel fare mammogrammi, TAC, risonanze, eccetera, per cui forse il problema della pulizia dei dati è relativo, però certo in tanti altri sistemi.
Sono d'accordo sul fatto che c'è una forte componente, diciamo, mediatica di come questa cosa viene comunicata, perché, ripeto, sul fronte dell'esperienza diretta di questi sistemi e in generale della collaborazione tra ricercatori nel settore dell'ICT e medici, quindi applicazioni, diciamo, nel campo della salute, della diagnostica, delle tecnologie nel corso di questi ultimi 20 anni si sono sviluppate, compresa l'intelligenza artificiale, lì l'approccio di squadra è stato sempre evidente nel formulare l'idea che le tecnologie sono uno strumento di supporto al decisore umano, che gli tolgono, come dire, l'imbarazzo e la fatica di tutte, o almeno che semplificano molto l'analisi delle grandi moli di dati, per poi portare in evidenza quelle che sono le decisioni critiche e lasciarle al decisore umano. Quindi una complementarietà sostanzialmente.
Sì, però l'accento è completamente diverso.
Quindi evidentemente sì, un oggi po' c'è stato forse una anche, grossa...
Forse anche più tranquillizzante, nel senso che un certo tipo di comunicazione poneva l'allarme ci sostituiranno, questo qui lo pone di meno. In realtà è ugualmente sostitutivo, nel senso che se questo strumento rende più facile, più efficace e molto più veloce il lavoro del radiologo, è ovvio che tra 10
anni... Hai bisogno di meno radiologo.
Certamente, per cui il problema non si sposta. Però è rassicurante dal punto di vista proprio intellettuale l'idea che non ci sostituisce al 100%. Ecco, che non possono fare lo stesso lavoro da soli, quei maledetti. Va bene, un mese di Apple Arcade. Avete provato Apple Arcade? Avete attivato la trial gratuita?
Ahimè no.
Purtroppo anch'io.
Benissimo,
no.
Ci stiamo a parlare su digitale. Michele, usa Android, come fa ad attivare Apple Arcade?
Ah, scusa.
Vabbè,
scusa,
ma almeno quando una roba è gratis provatela, dai, almeno ne parliamo qui su digitale. Io l'ho provato Apple Arcade.
Non l'ho ancora provato per mancanza di tempo effettivo, e te lo voglio provare in momento in cui ho tempo di giocare.
Hai fatto un bambino, ci può anche stare che non hai avuto. Tu i bambini li hai fatti 15-20 anni fa, De Santo. Devi giocare alla tua età. Devi giocare alla tua età, anche perché
io gioco
qualche anno, poi l'Alzheimer, il Parkinson, eccetera, voglio vederti a giocare con le macchinette iOS, eccetera, capisci?
Con l'iOS secondo me già non posso.
Perché nei casinò fanno quelle macchine grosse che tu devi solo tirare una leva e vedi se
per i vecchiarelli come me.
Perché chi è che c'ha i soldi e il tempo di andare a spendere i soldi sulle macchinette? I vecchiarelli col Parkinson e l'Alzheimer,
che non vedono,
per cui,
okay.
Esattamente, quindi vabbè, non giocano con lo smartphone ma fanno comunque. E poi Arcade io ho cancellato la trial gratuita, non sono passato all'abbonamento perché anche se non ho fatto recentemente un bambino, tempo ne ho poco, e i pochi giochi a cui io però qualche gioco lo faccio. Max, provalo anche tu.
Ma io
qualche
pure,
gioco.
Io,
allora,
io
questi
pure,
sono gratis, questi sono la trial gratuita, c'hai un mese gratis,
tu.
Provalo. E devo dire che non mi hanno entusiasmato, non ne ho provati tanti, però quelli più comunicati, a parte il Frogger che hanno pubblicizzato anche durante il keynote, l'ultimo keynote, non è assolutamente entusiasmante, ma anche altri 3-4 giochi che ho scaricato, devo dire, non mi hanno coinvolto per niente. Vedremo se il modello di adesso c'è quello dello skateboard che è stato pubblicato da poco, che è dello stesso sviluppatore di Altos Adventure, che pare che sia molto bello. Bah, vedremo
Va
se
bene.
Riattivare.
Non so, poi provare, ammetto però, che a me, oltre appunto a non avere il tempo, usare questa scusa, un'altra questione mia è che a me i giochi piace godermeli da inizio alla fine, un po' come un film o un libro. L'idea di questa cosa consumo, cioè non sono neanche un utente di altri servizi competitor di questo stesso tipo, in cui i giochi sono illimitati, gratuiti, quanti ne vuoi una volta che paghi l'abbonamento. Però perché secondo me rovina quella che è la poesia del gioco, rischi di saltare da uno all'altro, approfondire il primo livello.
Ok, è vero.
E poi stancarti subito. Questa è proprio una questione mia di come approccio al gioco, no? È un media come appunto fosse un film. Poi a me piacciono i giochi che hanno belle storie, belle, ed è quello che mi aspetterei da Apple Arcade, cioè un qualcosa che non si basi sulla monetizzazione a tutti i costi, quindi su certe psicologie che sono state fuori recentemente nel mondo mobile e che a me non sono piaciute, che mi hanno parecchio stufato, insomma, da giocatore mobile. Però contemporaneamente questo buffet, libertà di poterli provare tutti, poi ti porta a non provare nessuno.
Ti dà un affaticamento quasi, un overload.
Io sono stato nella beta di un servizio molto simile qualche mese fa, che era Games Club, e anche lì mi sono accorto che sì, un gioco nuovo alla settimana, magari... Vedevo l'inizio, vedevo il primo livello, il secondo, il terzo, appena arrivavo a un momento di difficoltà
e poi vabbè,
lo continuo domani, poi ne arrivavo uno nuovo e basta. Ed è questa cosa mi ha spaventato di Apple Arcade. Lo proverò sicuramente, ma con questa convinzione in questo momento.
D'accordo. E del click to play che ha lanciato il Vaticano, che cosa ne dite?
Ho visto
di sfuggita, ma davvero il Vaticano l'ha lanciato sta cosa?
Sì.
C'è questo rosarietto bello, ho visto un gadget elettronico.
È un gadget che sembra un po' uno smartwatch, un wearable come va di moda oggi, cioè un rosario con una croce sopra, che dove normalmente starebbero la parte d'orologio, e sotto le perline, ecco, correggetemi,
è uno smart rosario, come si chiama?
È uno smart rosario collegato a un'app.
I grani, Max, del rosario.
I grani, ecco, sì. Scusatemi se ho detto perline. Collegato a un'applicazione che guida sia nella recitazione standard del rosario, quindi le varie Ave Marie alternate dai Pater Noster e così via, e ha delle versioni stagionali. Sì, io ho subito pensato ai videogame di nuovo, insomma, questa situazione di...
Ma come stagionali?
Che intendi con stagionali?
E la descrizione dice che ci saranno delle attività che varieranno in base al periodo, per cui in questo mese magari
sì,
c'è
stagionale nel senso che come
season,
nel calendario liturgico ci sono dei periodi, per esempio ottobre e maggio.
C'è la quaresima, sì. Certo, la più famosa.
Ottobre e maggio ci sono i mesi dedicati alla Madonna, per cui magari appunto... Diciamo
nel
calendario solare cattolico ci sono dei periodi che potresti definire stagionali, in cui le modalità di preghiera suggerite sono diverse. Quindi, sì, lo capisco. Vabbè,
esatto.
Vediamo. Dai. Perché no?
Fa storcere il naso il naso
io provo Apple Arcade e tu provi Rosario. Dai, su.
Ma io non posso.
Sì, aperto.
Se io metto quel coso lì, diventa. C'è una
funzionalità.
Diventa di brace, va a 2000 gradi Fahrenheit e stringe
e
il polso
Lucifer,
che ti stacca la mano.
Addirittura.
Funzionalità purgatorio. Si mette in modalità purgatorio immediatamente.
Okay. Quello è un grande classico, no? Che se tocchi col rosario la pelle,
però non lo so,
di un vampiro
sarò l'antica, ma a me questa cosa cioè il sacro e il digitale mi sembrano due cose molto lontane, molto
Io adesso posso confessare in diretta ed è il caso di dire confessare che io ho da sempre installato sul mio smartphone un'applicazione sul rosario che non arriva a questo livello di smartness, ma che semplicemente appunto,
ti ricorda, no? Ti dà la cadenza, ti fa il contatore.
Sì, ti fa il contatto, dove ti accompagna proprio nella preghiera, sai che il rosario c'è un botto e risposta, no? Che c'è,
ok.
È un'idea di pregare con qualcuno, in questo caso.
Ok, ok.
Ma in realtà la tecnologia, da un certo punto di vista, è sempre stata presente nella religione, in particolare nella religione cattolica. Pensiamo al 1400, quando il primo libro, che allora fu una evoluzione tecnologica gigantesca, fu apposta la Bibbia.
Pensavo ai roghi,
qualcosa di un'altra evoluzione tecnologica di altro tipo, ma in questo momento
strumenti di tortura, cose del genere. Vabbè.
Quelli sono stati dopo.
No, io mi riferivo in questo caso alla Bibbia di Gutenberg, che è stato il primo libro stampato da della storia, e che appunto fu un modo per rendere più accessibile la parola della religione, della Chiesa. Della Bibbia, esatto. E questa cosa, se vogliamo, la possiamo vedere in una versione digitale del giorno d'oggi, per riuscire a portare verso la popolazione, verso le persone, è anche giusto probabilmente provare a sperimentare quello che è la tecnologia. Il Papa si è messo su Instagram, se non mi sbaglio, twitta molto, e perché no? Perché non provare a comunicare in un modo più recente e meno antico?
Ti devo correggere su una cosa. La Bibbia non è stato il primo libro stampato. È stato il primo libro stampato con la tecnologia del carattere mobile.
Con la tecnologia di Gutenberg, sì, assolutamente.
Con la stampa intesa come procedimento
carattere mobile,
industriale,
movable type, certo, certamente. Perché anche prima si poteva incidere una lastra e stampare qualsiasi cosa, però dovevi fare una lastra nuova per qualsiasi
libro.
La stampa di Gutenberg era l'antesignano della stampante a Margherita di cui parlavamo prima.
Esatto.
Aspetta, come si chiama? La linotype, no?
Non so cos'è la linotype, non me la ricordo, ma la stampante a Margherita ogni carattere è un timbrino, no? Alla fine dei conti.
Sì.
Va bene, direi che avete qualche altra notizia che vi ha particolarmente sconfinferato? Che cavolo, che cosa? Il 20% dei fondatori delle startup in Italia fugge dall'Italia entro 4 anni. Mica male.
Bella percentuale. L'articolo è interessante perché è solo il 20%.
Ok, grazie.
Ci aspettavamo molto peggio.
Vabbè, la fuga dei cervelli non è una grande novità.
Ma con le startup in particolare, a parte la fuga dei cervelli e la fuga da un meccanismo burocratico che stritola, no?
Certo.
Sostanzialmente è quello, secondo me.
Sai come si chiama? Come chiamano gli anglosassoni la fuga dei cervelli? Me lo disse una volta quando anni fa partecipai a una puntata di This Week in Tech. Brain drain. Gli americani hanno sempre l'allitterazione, no? La cosa sintetica.
Lui invece
piaceva da matti la fuga dei cervelli. Infatti, quando gliel'ho detto, lui dice brain rape, noi la fuga, e loro la fuga dei cervelli. A loro piace che invece noi non sintetizziamo. Ok, vabbè. E sì, il 20% dei fondatori di startup scappa dall'Italia a 4 anni.
Ci credo. Sempre sul Corriere, l'altro giorno leggevo di questi due che hanno, che cos'è, Kong? Possibile Kong, che è questa startup che però non mi ricordo che cosa fa, che però è comunque il senso dell'intervista a questi due che hanno avuto parecchio successo negli Stati Uniti era proprio quello, dice: siamo andati via perché l'Italia per noi era troppo lenta, e nel lento intendevano che per mettere in piedi un'iniziativa imprenditoriale c'è una caterva di burocrazia da affrontare, di costi sommersi e di complessità di tassazione che alla fine ti fa andare via. Non so se ricordo male, no, ma c'era stato qualche intervento nella direzione della semplificazione negli scorsi anni, ma non credo che abbia avuto grande successo.
bene, direi gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. La trasmissione chiude sempre così. Le voci digitali selezionano per voi gingilli, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza, o qualsiasi sfumatura nel mezzo che abbia ovviamente attinenza con gli argomenti digitaliani. Vediamo un momentino, Franz, cominci tu?
Eccomi qua. Allora, io stavo facendo il segno di passare nel frattempo che controllavo, ma questo penso che non sia ancora passato, per cui non... Allora, il mio gingillo del giorno si chiama Listen Notes, è già un gingillo che è passato fra l'altro anche nella redazione distribuita, ce l'ha suggerito Giulio Magnifico, e fondamentalmente è un motore di ricerca per podcast che però, a differenza degli altri, aiuta a cercare per argomenti, legge all'interno delle note con i quali sono stati... dei testi che ci sono all'interno dei vari file, dei metadati, insomma, e aiuta a cercare in maniera un po' più profonda. Quindi uno non cerca semplicemente per il titolo come molti degli aggregatori fanno, ma in una maniera più approfondita. Listennotes.com fra l'altro integra anche delle API e permette anche di loggarsi e salvare delle ricerche così da ottenere puntate.
Ho messo come non chiave funziona. Di ricerca, te l'avevo detto e noi non compariamo. Il primo podcast che compare è Oggi in Cristo.
Hai visto?
Beh, c'è però un legame, se vai a vedere.
Effettivamente.
Vuol dire che facciamo male il SEO, dobbiamo migliorare.
Senator Wiranaz, ma fa l'indicizzazione dei file audio, secondo te? Trascrive?
Fa l'indicizzazione prevalentemente dei metadati.
Dai, file audio ci credo.
Non ancora dei...
Google aveva detto che l'avrebbe fatto, la trascrizione e indicizzazione. Immagino prima quelli in lingua anglosassone, in lingua inglese, e poi forse altre. Vabbè. Grazie Francesco per aver sponsorizzato, per aver... promosso un sistema di ricerca dei podcast dove noi non compariamo.
Dove noi non compariamo fantastico, mai.
Fantastico, nella Bibbia del marketer moderno. Grazie. Max, tocca a te.
Eccoci qua. Allora, visto che io il gingillo che ho scelto è sempre nel filone, diciamo, della biblioteca digitaliana, però pare particolarmente calzante perché un saggio di Derrick De Kerckhove che si intitola La rete ci renderà stupidi? E quindi in qualche maniera, insomma, è una domanda che
per noi è perfetta, in pieno.
Bisogna porsi. In realtà questo saggio, che è un libricino snello di una quarantina di pagine, 45 se non sbaglio, parte in controrisposta ad un altro libro che si intitola Internet ci renderà stupidi, di cui in questo momento mi sfugge l'autore, che concludeva questa analisi concludendo sì, Internet ci renderà stupidi.
Ci ha già reso stupidi.
Devo dire che Derrick De Kerckhove abbastanza coraggiosamente, in maniera, mo ci vuole, interessante, risponde no, che non è così, che la rete non ci renderà stupidi.
Siamo noi che siamo stupidi.
È una bella scoperta.
Okay.
Suggerisco questa lettura, che ripeto è abbastanza snella, per delle riflessioni molto interessanti.
Tra l'altro costa poco e se avete Kindle Unlimited è addirittura gratis.
È addirittura gratis.
Però Kindle Unlimited non ha il sigillo di approvazione del nostro Francesco Facconi, perché è come entrare in una libreria e poter leggere qualsiasi libro, finisce che leggi solo la prima pagina e poi li butti via.
Sì, con un milione di libri a disposizione così finisce.
Troppi libri a disposizione, vero? Io non l'ho mai fatto, leggo tanto, ma Kindle Unlimited non l'ho mai fatto. Va bene, vi ho parlato un po' di tempo fa delle mie peripezie a trovare telecamere che funzionassero bene con i sistemi di domotica, con Home Assistant in particolare, che utilizzo io. Ne ho provate veramente di tutti i colori. Ragazzi, non fatevi fuorviare dei vari siti che vi dicono prendi questa telecamera, poi la metti, o devi mettere un firmware che poi non va mai bene per esattamente il vostro modello della telecamera e ve la bricca. C'ho qui due o tre telecamere briccate che mi sono rimaste lì, oppure parlano quasi tutte con un cloud, per cui la interazione del vostro setup deve sempre passare attraverso delle API che magari non sono pubbliche, che poi cambiano e quindi il vostro sistema di colpo non funziona, non capite perché. Reolink, una garanzia. Le telecamere ce ne saranno altre, per carità, anzi, mandate suggerimenti se siete a conoscenza di altre marche, ma questa è la prima che ho trovato, grazie a tanti suggerimenti di amici digitaliani, che è semplice, è standard, potete utilizzarla con il loro servizio, ma potete utilizzarla con la loro app, che peraltro è fatta anche molto bene, ma segue tutti gli standard classici della trasmissione, della pubblicazione sul web delle informazioni della telecamera, compreso lo standard ONVIF. Vi mette a disposizione un indirizzo web per il vostro feed, che è un indirizzo web sulla vostra rete IP, per cui potete accedere se l'aprite all'esterno, dall'esterno, eccetera, ma senza passare attraverso nessun servizio cloud. Potete mettere direttamente quell'indirizzo lì, quello per le immagini fisse e quello per il video, dentro il vostro home assistant, dentro la vostra piattaforma, e le leggete senza problemi, non dovete fregarvene di aggiornamenti, di cambiamenti, eccetera. Funziona come si deve, siete veramente padroni della vostra telecamera senza dover passare dal servizio dello Xiaomi di turno o robe del genere. Reolink, un po' tutti i modelli funzionano così tranne quelli completamente wireless a batteria. Il modello in particolare di utilizzo più generale che ho utilizzato io è questa C1 Pro, che è un modello, non è il più nuovo, la C2 Pro è più nuova, è più recente, ha una risoluzione leggermente maggiore, ma costa molto di più. Questa qui la trovate sui 70 euro, robe del genere, la trovate su Amazon. Funziona sia via wifi sia via Ethernet. Potete anche orientarla da remoto attraverso le varie applicazioni, attraverso anche delle API che lavorano direttamente sulla telecamera, anche queste non attraverso un servizio web. Insomma, funziona veramente bene, sigillo di garanzia approvato dal doc. Reolink C1 Pro, gigillo del giorno, che chiude la carrellata di oggi. E dopo i gingilli del giorno, i saluti, ma ancora prima le raccomandazioni finali, che sono sempre le stesse. Stellinateci dove volete, seguiteci su Instagram se vi va, dove devo dire Michele sta dando il meglio di sé, anche noi collaboriamo un pochino, ma devo dire che Michele è quello più attivo da quelle parti, e devo dire che la audience risponde. Non credevo che Instagram sarebbe stato così, avrebbe avuto invece così successo, no? Gli ascoltatori dei podcast alla fine sono, pensi che siano avvezzi a contenuti long form, a contenuti lunghi, e invece, e dice, l'immediatezza del videetto su Instagram, pochi secondi, dici, roba tutta, e invece forse è proprio il giusto complemento, è il giusto complemento al tipo di messaggio che facciamo noi. Bene, continuiamo così. E vi dicevo, raccomandazioni, stellinateci, piaceteci su Instagram, piaceteci dove volete nelle varie directory per podcast, diventate produttori esecutivi, che è la cosa che ci aiuta di più, e consigliate Digitalia a un amico, fate bella figura, gli fate un piacere a noi, avete qualcosa di cui parlare col vostro amico quando siete al pub,
se vi
davanti
piacete,
a una birra,
piaceteci.
Oh là là, siamo negli slogan questa sera.
E beh, oh, dai.
Direi che per questa sera è tutto. Dall'Emi Studio traslocato Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Da un piacionissimo studio cittadino di Avellino, un abbraccio da Massimo De Santo.
E dall'allagato studio di Milano Centro, un saluto da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.